Grazie al Vescovo. Adesso Don Francesco Vanotti, che è il direttore dell'ufficio catechistico di Como, introduce il professor Magatti, Mauro, che tra l'altro mi pare anche un suo parrocchiano. Grazie. Poi, ecco, dopo la relazione del professore, possiamo darci qualche minuto, anche un po' di tempo, proprio per delle reazioni immediate, e chiedo la cortesia di venire qui eventualmente a integrare, porre domande e così via. Grazie al professore, grazie anche a Don Francesco.
Buona giornata anche da parte mia. Allora mi spetta introdurre il professor Mauro Magatti, che insieme alla professoressa Chiara Giacardi, appunto sua moglie, doveva tenerci questa prima relazione introduttiva. Diciamo subito che il professor Magatti si occupa di sociologia e di economia, è professore ordinario appunto di sociologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha scritto diverse pubblicazioni riguardanti appunto il campo economico, l'ultima che ricordiamo del 2018, Oltre l'infinito, storia della potenza dal sacro alla tecnica, edita da Feltrinelli. Ma insieme a sua moglie Chiara hanno scritto nel 2014 un altro testo che è per noi significativo, Generativi di tutto il mondo, unitevi, manifesto per la società dei liberi, sempre edito da Feltrinelli. A lui cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto innanzitutto di offrirci una piattaforma su cui costruire la nostra riflessione catechetica e catechistica, la quale poi si inserirà anche fratello Enzo Bienni nella seconda parte della mattinata. Questo generare alla fede nella prima arcata dell'iniziazione cristiana, cioè la pastorale, come la chiamiamo noi, dello 0-6 anni, in quale contesto è chiamata ad essere collocata, agita? Chiediamo al professor Magatti allora di offrirci alcune direzioni di tipo antropologico, culturologico, di tipo sociologico, sulle quali poi noi possiamo, ecco, partire per riflettere e soprattutto per costruire dei contesti significativi, noi che siamo operatori pastorali soprattutto di questa prima parte fondamentale dell'iniziazione cristiana. Grazie allora al professor Mauro Magatti per essere qui con noi, e idealmente anche con noi tua moglie Chiara, quindi con la salutiamo.
Sì, buongiorno, questa che sono le sedie un po' basse. Bene, buongiorno, mi dispiace perché avete perso la parte bella e intelligente della famiglia e vi prenderete qualche resta. D'altra parte Chiara era molto stanca, poi ieri è venuto questa influenza e quindi era dispiaciuta, ma mi ha chiesto, da solo, e proverò a farcela. Diciamo. Bene, io farò qualche riflessione, naturalmente cercando di interpretare la richiesta, soprattutto cercando di pensare quello che fate voi. Adesso non temete, non è una lezione accademica, sono delle riflessioni attorno all'accompagnamento che voi fate. Tendenzialmente vorrei dire quattro cose, quindi saranno quattro passaggi che spero che vi possano essere utili e poi li riprenderete nel corso della giornata. Il primo passaggio è un po' più, diciamo, di taglio appunto sociologico, qualche breve considerazione su la fase culturale, storica, sociale nella quale viviamo, nella quale mi capita di fare il lavoro del catechista. È stato appena accennato adesso dal Vescovo, anche per quanto riguarda la domanda del battesimo, così come il matrimonio in chiesa, così come la frequenza alla messa, ci sono degli indicatori anche in Italia, anche in Lombardia, di una difficoltà della Chiesa di far transitare il messaggio della fede alle nuove generazioni. C'è come, questo è un processo che non è che comincia ieri, è un processo che è cominciato a partire negli anni 70-80 e non solo non accenna a diminuire, ma anzi diventa più forte. Naturalmente basterebbe fermarsi qui e cercare di approfondire il punto. Non credo che si possa fare più finta di niente. Sull'ultimo numero della rivista Vita e Pensiero, che è la rivista della Cattolica, c'è un dibattito da tre voci, appunto lo stato della religione, della religione cristiana, della fede in Europa, e uno dei tre autori, che è Olivier Roy, che insegna a Parigi, dice con molta chiarezza cosa che posta nell'aria, ma che mi sembra colga con grande precisione e da cui forse bisognerebbe partire, e cioè che appunto a partire dagli anni 60-70 e poi andare avanti da lì, siccome il distacco tra la cultura generale nella quale viviamo e la fede cristiana ha subito un approfondimento. Non possiamo realisticamente, se si guarda avanti, immaginare più di vivere in un contesto, diciamo, in cui non tanto la fede in quanto tale, la fede attiva, consapevole, diciamo, ma una cultura cristiana che include anche l'accettazione sia di indicazioni genericamente morali, sia di questi momenti rituali come il battesimo possono essere dati come scontati. Tra le infinite cose che si potrebbero dire a questo proposito, adesso non è il caso di sviluppare il punto, c'è un tema che sicuramente riguarda il vostro lavoro, e cioè che si può dire che nelle trasformazioni dentro cui siamo immersi c'è una spinta molto forte, più o meno anche inconsapevole, certamente inconsapevole nelle persone che incontrate voi, diciamo. C'è una spinta molto forte a sostituire, per così dire, quello che si può chiamare il paradigma della generazione con il paradigma della produzione. Produzione. Cioè, una delle ragioni di fondo, questo è solo una cosa che dico per cercare di sottolineare il fatto che voi state operate su un punto molto importante della vicenda. Una delle tante cose che si possono dire di questa crisi, di questa sconnessione crescente tra la cultura cristiana e la cultura contemporanea, è che c'è una spinta a assoggettare al paradigma della produzione anche il momento generativo. Una spinta molto forte, diciamo. E qual è la differenza fondamentale tra la produzione e la generazione? È che la produzione, rispetto alla generazione, ha due elementi distintivi. Primo è che quando produciamo qualche cosa siamo noi che ci rapportiamo a un oggetto e non a una persona. E di conseguenza la seconda caratteristica della produzione rispetto alla generazione è che ciò che produciamo sta sotto il nostro controllo, lo controlliamo, diciamo così, è nel nostro potere, no? Come uno strumento digitale, diciamo così. Il problema che nella cultura contemporanea, problema crescente che nella cultura contemporanea abbiamo col tema della generazione, è che la generazione non è sotto il nostro controllo e la generazione ci mette in rapporto a un altro. Chiunque ha avuto un figlio, in senso biologico in particolare, e questo è uno dei problemi dei preti, che non hanno avuto figli biologici. Ci possono avere anche figli simbolici, ovviamente, ma il fatto che non avete avuto figli biologici è un piccolo problema. Perché chiunque ha avuto un figlio biologico sa, qualche volta lo capisce, qualche volta non lo capisce, che quel figlio che nasce è proprio un altro. Allora, mi fermo qui rispetto al primo punto. Il calo, soprattutto nelle città ovviamente, e la difficoltà che oggi c'è nel chiedere il battesimo è legato al fatto che sempre più persone, e in particolare sempre più giovani, in particolare persone che hanno, diciamo, un'età fertile, tra i 30 e i 40 anni, tendenzialmente, o 45 anni oggi, faticano a capire cosa vuol dire generare, e anche quando generano biologicamente non è detto che riescano a cogliere di che cosa si sta parlando. Sono delle ricerche, no, che dicono che appunto in questa transizione spesso il figlio è visto come un, tra virgolette, desiderio. Certo, il figlio è anche un desiderio, è sempre stato, ma insomma l'idea che tra le tante esperienze che uno deve fare anche l'esperienza del figlio, diciamo, che è una cosa un po' singolare. Voi capite che dentro il paradigma della produzione non c'è nessuna fede, non ci può essere fede, ovviamente. Fede che cosa? Ho appena finito di dire che il paradigma della produzione non c'è l'altro, e ciò che si produce sotto il controllo di chi è il produttore, e quindi dentro il paradigma della produzione non c'è nessuna fede, siamo individui che pensano di essere autonomi, indipendenti, di poter controllare la realtà. Ed è la ragione per cui c'è tanta difficoltà a parlare di fede, anche perché non si capisce più di cosa si sta parlando della realtà. Nel testo che prima è stato letto, che era molto bello, devo dire, anche la preghiera è molto bella. Adesso non so dov'è. In questo testo a un certo punto si dice, fatemelo recuperare, che la fede è affidamento. Affidamento. Nella produzione non c'è nessun affidamento. Nella generazione c'è un necessario affidamento, per cui non si capisce più che cos'è la fede, perché non c'è niente, diciamo, a cui affidarsi. Si pensa di poter tenere tutto sotto controllo e che tu, diciamo, fai quello che devi fare con gli strumenti a disposizione. Quindi, vabbè, questa è un po' la cornice. Voi siete in un punto molto importante della vicenda. Accompagnate delle persone che hanno fatto questo passo della generazione, in qualche maniera, sono riusciti a entrare in questa modalità della vita, e il problema è appunto accompagnarli e farli maturare poi in pienezza il senso di questo momento. Secondo passaggio, i sacramenti, qui parliamo del battesimo, poi potremmo parlare anche degli altri, qui si aprirebbe discorso molto lungo che accenno solo. I sacramenti, che sono 7, giusto? E poi l'Alzheimer fa degli scherzi. I sacramenti sono uno strumento molto potente che la Chiesa Cattolica ha tra le mani. È molto potente. Lasciamo stare l'aspetto, diciamo, teologico, religioso, adesso lasciamo stare, diciamo, l'intervento divino. Anche per questa ragione, ovviamente, ci mancherebbe altro. Ma sono uno strumento molto potente perché fondamentalmente servono, in un mondo come questo nel quale viviamo, in cui siamo persi, diciamo, in una nuvola in cui tutto corre, tutto si muove e niente prende forma, i sacramenti permettono di segnare le tappe della vita. Gli antropologi usano l'espressione riti di passaggio. Non ci sono più riti di passaggio. Lo erano nella misura in cui rappresentavano modalità condivise dall'intera comunità, i sacramenti cristiani, fino a poco tempo fa. Ma ho appena finito di dire che negli ultimi decenni c'è stato uno scollamento progressivo tra la cultura cristiana e la cultura della nostra società. E quindi già adesso la capacità dei sacramenti di rappresentare, di segnare le tappe della vita è messa in discussione. No? C'era il battesimo, poi l'adolescenza era segnata dalla comunione, dalla cresima, poi c'era il matrimonio, quello di diventare adulti, o l'ordine, e dopodiché c'era l'unzione degli infermi, no? Cioè, erano le fasi fondamentali della vita, permettevano di scrivere la vita dentro delle stagioni. Qual è una delle difficoltà dei giovani oggi, no? È che non si diventa mai adulti, ma non perché sono cattivi, perché non si finisce mai di studiare, oppure non si capisce mai quando si comincia a lavorare, perché sono sempre lavori, mezzi lavori, un quarto di lavoro, siamo così, no? Non ci si sposa, ma si convive, mentre si convive, forse si convive, c'è tutta una melassa in cui non si capisce nulla, in cui, diciamo, appunto, le fasi della vita non sono segnate, mancano i riti di passaggio. E il sacramento, il battesimo, è un rito di passaggio del giovane adulto che si trova la responsabilità di un altro da sé. E certamente c'è tutta la dimensione teologica, no, sacramentale, ovviamente, che, dato che però non è che la fede è una roba attaccata, che non c'entra un cavolo, cioè c'entra con la vita delle persone, se no cosa serve la fede? Serve per vivere più in maniera più profonda la vita, non è che, cioè, se no saremo degli alienati. Qualche volta un pochettino lo siamo, ma cioè, la fede serve a quello, non è che per fare dei discorsi che non c'entrano niente con la realtà, no? Quindi il battesimo, con tutto il carico anche di riflessione sacramentale, bla bla bla, serve fondamentalmente nella nostra cultura, nella nostra cultura cristiana, serve per segnare, per aiutare giovane adulto, la giovane adulta che si trova con la nascita di un bambino in questa nuova condizione a entrare più in profondità in questa esperienza. Questo serve il battesimo. Dal lato umano serve questo. E qui la seconda considerazione che vorrei fare è, intanto, appunto, da una parte ribadire, per questo c'è una dimensione certamente che riguarda la vita di quella famiglia, di quella coppia, no? Di quella relazione ovviamente, no? Ma certamente un rito di passaggio non è mai un fatto privato, è un fatto collettivo, è un fatto che riguarda qualcun altro, non è che riguarda solo me, riguarda me e qualche contesto in cui questa cosa avviene. Ma poi a parte questo, diciamo, il tema è che cos'è la nascita oggi. Cioè io non sono tanto sicuro che per il modo in cui noi viviamo è sempre stato così ovviamente, ma questa questione oggi si ripropone in un modo particolare. Ecco, io non sono tanto sicuro che per il modo in cui noi oggi viviamo possiamo dare per scontato che una coppia che ha avuto un figlio si renda pienamente conto di che cosa gli è successo. E l'accompagnamento al battesimo è un po', diciamo, un affiancarsi della comunità cristiana in vista appunto del momento rituale. Perdonerà il vescovo, cioè, non per dir due male, diciamo così, sul battesimo, ma per cercare appunto, diciamo, di maturare attraverso un dialogo con la comunità cristiana che cos'è questo accadimento straordinario della vita, no? Che è esattamente ciò che sfugge alla produzione perché è generazione. Anche questo, questa preghiera, non so bene di chi è fatta da te, Francesco, chi è che l'ha scritta? Bergamo. La preghiera questa è molto bella, è proprio opportuna, no? Portatevela a casa, perché dice: bambino capolavoro inestimabile, tesoro inimitabile, nuova stella accesa nel cielo della terra, tra i miliardi e miliardi di stelle necessarie, poi rileggetela. Cioè, scusate se mi allargo un momentino, ma la differenza fondamentale, ciò che il tra le tante cose che il cristianesimo ha portato nella storia, poi forse se ne è dimenticato, diciamo così, ma adesso uscirà un libro a settembre ancora con Chiara, diciamo così, che riguarda un po' questa questione della cultura contemporanea, di che cosa vuol dire la fede oggi, non so bene, che si intitolerà la scommessa cattolica. Ecco, allora, una delle questioni, diciamo, che è stata portata dal cristianesimo è l'idea che avviene, adesso spiego, avviene qualcosa, che la vita, l'esperienza umana non è un semplice divenire di situazioni, un fluire di cose che accadono più o meno significative, ma che la vita di ogni essere umano che ha un valore infinito fa accadere qualche cosa che interrompe il flusso dell'indistinto. Per questo, no, nel Natale dice, Natale è, si annuncia la nascita di un bambino, vabbè, chi se ne frega, francamente, no? Cioè, nel cristianesimo c'è questo elemento che è distintivo anche della cultura greca, infatti questa è una delle ragioni per cui non riusciamo più a dirlo, perché è del prologo di Giovanni che marca la differenza tra la cultura greca e il pensiero cristiano, ma adesso questo è un dettaglio teologico, lasciamo perdere, in cui c'è un accadere di qualche cosa. La domanda che va posta ai genitori è: con la nascita di un bambino o con la consapevolezza che va fatta crescere, è accaduto qualcosa che cambia completamente la vita, non solo perché c'è un infante da curare, ma perché la vita umana è qualitativamente qualcosa di diverso da tutto il resto che c'è intorno a noi. Questo è il senso che poi dopo sta dietro il battesimo, il senso umano del battesimo, no? Il battesimo è il rito che mette in evidenza, diciamo così, no? Nell'ingresso della Chiesa, che qualcosa di nuovo accade nel mondo. E questo qualcosa di nuovo è la vita che non è mai semplicemente il prodotto delle sue condizioni, è qualche cosa di eccedente, di qualche cosa di sorprendente, è la vita. Qualcuno mi dice, professor Magatti sta delirando, può darsi, diciamo così, ma in realtà voi che siete i catechisti del battesimo, cioè abbiamo tutti bisogno di riflettere un attimo su questa questione di che cos'è la vita, perché non riusciamo più a capirlo. Allora, il sacramento del battesimo, che è un rito di passaggio e serve appunto per segnare la vita delle persone, anche rispetto alla comunità, ha bisogno di essere accompagnato, i limiti naturalmente del lavoro che si può fare, ma come ha detto il Vescovo, anche sapendo che non è che la cosa finisce nel momento in cui c'è il battesimo, ma inventandosi un modo per accompagnare questa esperienza anche dopo, attorno al significato che ci sfugge nella nostra cultura di che cos'è la vita umana. Ecco, il cristianesimo non ha niente da dire al mondo se non si attesta su questo tema, che poi significa da una parte l'aborto, dall'altra parte la questione dei poveri, perché sono la stessa cosa, però non è che sono più, è un'unica cosa, c'è un'unica vita, perché la vita è sacra, nel senso che ogni vita sia del feto, sia del povero, perché è sempre uno, diciamo, non è che sono due, uno, diciamo, la vita è il senso che ci salva dalla produzione, dal finire tutti dentro lo schema della produzione. Ecco, il terzo passaggio è, riprendo un po' questo di quello che avevo scritto qualche anno fa, che appunto generativi di tutto il mondo, unitevi, in cui, su cui, intorno a cui poi continuiamo a lavorare su tanti piani, su questo tema della generatività, che guarda un po' in positivo questi due primi punti che ho adesso sottolineato. Che cos'è la generatività e cos'è la generatività sociale e come questo termine vi può essere utile, spero, diciamo, per riflettere su quello che fate, perché capite, voi potete anche fare tre incontri di preparazione al battesimo, avete anche saluti, cioè, mettiamo lì il robottino che dice tre cose, amen, cioè, no, ma io tanto ho prima una certa età, sono tranquillo, diciamo così, cioè, ho appena finito di dire che c'è il processo di scristianizzazione, va avanti in maniera molto decisa, o ci si decide a rinnovarci, oppure vabbè, poi dopo lo Spirito Santo ci penserà, insomma, però non è che possiamo far finta che non stia succedendo nulla, francamente. Allora, qual è la riflessione intorno a questa idea di generatività sociale? La premessa è questa, che starà un po' nelle cose che dicevo prima. Cos'è successo? Sono successe miliardi di cose, ma insomma, in questa fase in cui si è registrato questo distacco crescente tra la cultura generale e la fede barra cultura cristiana. che per la confluenza di tante cose, ne dico tre: la società dei consumi, a cui apparteniamo tutti, vero? Compresi noi. La società dei consumi, il 68 autoritario, vabbè. Il neoliberismo, l'idea che essere liberi significa avere scelte, cioè la confluenza di fattori diversi, di destra, di sinistra, tante cose, hanno questi anni spinto molto potentemente nella direzione di pensarci come individui separati da tutto il resto, che sono liberi perché possono scegliere. Noi siamo liberi perché possiamo scegliere. Sicuramente la libertà c'entra con la scelta, su questo non c'è dubbio. Ma il problema di questa idea, che si è affermata negli ultimi 50 anni in Occidente, che si lega poi al discorso del paradigma della produzione versus il paradigma della generazione, è che non è sufficiente dire che la libertà ha a che fare con avere sempre la possibilità di scegliere. Anzi, se ci fermiamo a dire questo, come avevo detto, negli ultimi 50 anni si creano dei problemi. Faccio l'esempio. Perché i ragazzi oggi non si sposano più? Nel quadro culturale che abbiamo costruito hanno perfettamente ragione. Cioè, un giovane oggi non capisce, ma proprio non capisce, perché, dato che gli abbiamo detto, noi, noi adulti, gli abbiamo detto: guarda, essere liberi vuol dire poter sempre essere sempre pronti a andare incontro alla prossima possibilità. Detto che ci siamo immaginati che le possibilità dovevano crescere sempre. Allora, il ragazzo che pensa così, perché l'abbiamo educato noi così, dice: vabbè, io ti voglio bene, però cioè, come faccio a impegnarmi a volerti bene sempre? Io ti voglio bene, ma ti vuole bene sul serio, dici, però se domani mattina io vado fuori e incontro una collega, qualcuno che mi piace di più, cioè, non è che sono cattivo, è successo, c'è quella roba lì, quindi se io voglio essere libero, non ha proprio senso che io mi impegni con te, perché se faccio così non sono più libero. E quindi la soluzione dentro questo schema perfettamente ragionevole, ci dice: vabbè, noi ci vogliamo bene, Deminaz, giorno per giorno, magari siamo insieme anche tutta la vita, non è che, cioè, andiamo avanti e va bene, no? È perfettamente sensato, è perfettamente logico, sta dentro la cultura contemporanea. Non si capisce qual è il punto, è che abbiamo detto, cioè, qual è il punto, e proprio nel caso della relazione affettiva, no? Lo si vede molto bene, che se noi diciamo così la libertà è come un qualche cosa che non si può compiere mai, perché se lui fa il passo non è più libero, tac, fregata. Il che è un paradosso, no? Noi dovremmo essere liberi sempre sul punto di fare qualche cosa, ma non possiamo mai fare niente se non così per un attimo, perché se facciamo qualche cosa non siamo più liberi. Il che è un paradosso, no? Ma guardate che da paradosso in paradosso, noi adesso siamo al momento in cui, dato che questa cosa ha prodotto tutta una serie di problemi, la gente che sia noi, che ci siamo abituati a questa idea di libertà, adesso, dato che questa cosa ha creato un gran casino, siamo pronti a fare quello che Étienne de Boissier, che è un polemista francese del 1600, diceva: quando ci sono questo tipo di stagioni, alla fine ci si consegna a una schiavitù volontaria. Siamo proprio pronti, diciamo così, alla schiavitù volontaria. Quindi la cosa è abbastanza seria. Dietro c'è l'idea, appunto, di una libertà adolescenziale, fondamentalmente, come se fossimo rimasti tutti adolescenti. L'idea che tu hai 95 anni, diciamo così, e pensi di averne 25. L'idea che la vita, certo che la vita, in quanto vita, l'ho detto prima, è un avvenire, cioè qualcosa avviene, se no non è vita. Allora, la generatività nasce da un autore americano, ha un papà e una mamma la generatività. Uno è Erickson, che è un psicologo americano della seconda parte del Novecento, e la mamma è Hannah Arendt, che è una filosofa ebrea. E questi autori in modo diverso dicono: essere liberi non ha a che fare tanto con la scelta, ma ha a che fare col fatto che, potendo fare tutto in quanto libero, decidi di fare qualche cosa e soprattutto decidi di mettere al mondo altro, e in particolare decidi di mettere al mondo altri. Il cuore della libertà, che non riusciamo più a dire nel nostro tempo. La libertà si compie nel soggetto che tradisce, perché la tradizione implica il tradire, se no è un fossile. Se la tradizione non tradisce, la stessa radice etimologica, il tradere, la tradizione, se la tradizione non tradisce è un fossile, è un pezzo da museo. Quindi, tradendo, tra virgolette, ciò che ti è stato insegnato, cioè riportando la nuova vita, quindi diventando libero, tu esprimi la libertà mettendo al mondo la libertà degli altri. Questo, io rimango colpito, no? Perché questo grande archetipo della libertà è la genesi, la creazione, no? Pensateci un secondo, questo Dio che a un certo punto si è rotto le scatole di rimanere da solo, è un Dio, diciamo, si compie mettendo al mondo il creato, prima fa le stelle, i pianeti, vabbè, una cosa bella. Dopodiché dice, vabbè, prendiamo un posto, prendiamo la terra, facciamo il mare, poi dice, facciamo le piante, facciamo un po' di vita, le piante fanno le foglie, i fiori, qualcosa di vita. E poi dice, no, non va ancora bene. Dopo dice, facciamo qualcosa che si muove, che fa gli animali. Cioè, ma il culmine della creazione è che Dio mette al mondo un essere a propria immagine e somiglianza, l'uomo, che per essere a sua immagine e somiglianza è libero, e come tale, come vedremo tra un secondo, sfugge al suo potere, che è il paradigma della generazione. È tutto scritto lì, in quel racconto lì, no? Dio si manifesta nel modo più alto, creando, mettendo al mondo un essere come lui, che come lui significa che è libero sapendo amare altri, no? Questa è l'idea di libertà, che è molto diversa dalla discesa, per cui ha senso stabilire una relazione affettiva che dura nel tempo, perché non è che devi stare con tutte le donne del mondo, diciamo così, no? Il tuo problema è semmai liberare l'altro, l'altra, e soprattutto insieme partecipare alla vita, perché questo non è un sacrificio, è una delle forme fondamentali attraverso cui l'essere umano può esprimere se stesso, ovviamente nella riproduzione biologica se sei genitore, ma lui che fa il vicario, un lavoratore, cioè un educatore lo fa coi propri educandi, no? Un imprenditore lo può fare coi propri collaboratori. Cioè, la libertà si esprime attraverso delle realizzazioni il cui compimento più alto è che attraverso queste realizzazioni, ciò che facciamo, noi mettiamo al mondo e permettiamo ad altri di vivere quell'esperienza di libertà che noi facciamo. Questa è la generazione. Allora, no, non è esattamente quello che, diciamo, nella cultura contemporanea riusciamo a pensare a proposito della nostra libertà e a proposito delle figlie. E quindi abbiamo molto da lavorare, no? Ecco, la generatività, che quindi riguarda aspetto biologico, ma riguarda più in generale il nostro modo di essere, ha tre momenti, diciamo, anzi quattro. Il primo momento è il desiderio. Desiderio, la parola desiderio è una parola preziosissima, no? Nella cultura cristiana, diciamo, risale a Sant'Agostino, è stato il primo, diciamo così, a sottolineare con forza che ciò che ci muove verso, verso Dio, dal punto di vista dell'uomo, è il desiderio di Dio, è il desiderio del desiderio di Dio, Sant'Agostino. Desiderio fondamentalmente è mancanza, è una mancanza che non si può colmare, è una mancanza di altro, di altri, è una mancanza di essere. Noi siamo vivi fin tanto che desideriamo. Sant'Agostino l'ha detto, diciamo, no? Questa mancanza non si compie mai, solo in Dio trova la sua pienezza, diciamo così. La società contemporanea ha capito il trucco e quindi continuamente ci risollecita dei nuovi desideri per far girare la ruota. Allora, la generatività coglie il desiderio dell'uomo e della donna di un compimento che non si è ancora realizzato, di qualche cosa oltre sé che ti muove. La libertà non è solo una scelta, la libertà è desiderio di altro, con la maiuscola, con la minuscola, desiderio di essere ciò che ancora non siamo. Questo è il motore della generatività, è l'origine della generatività. Voi capite che il consumo del movimento prende questa cosa e pretenderebbe di sapere che cosa riempie la tua mancanza. Ma la tua mancanza non si può riempire, appunto, sta tranquillo. La tua mancanza deriva dal fatto che tu, appunto, sei in una tensione, non bastiamo noi stessi, il nostro baricentro cade fuori di noi e questo ci esattamente ciò che ci tiene in vita. È chiaro che se non hai questo senso non preghi neanche. Allora, da il secondo momento, quindi questo qui è il presupposto della generatività, no? Primo passo concreto è che da questa proiezione nei confronti di ciò che sta oltre noi non c'è tanto un prendere, ma c'è, come dice Hannah Arendt, un mettere al mondo. Noi siamo nati per incominciare, noi siamo nati per esprimerci, diremo oggi, no? Noi siamo nati, abbiamo una, soprattutto nella fase generativa della vita, no? Cioè gli uomini, le donne giovani hanno questo desiderio, come dire, che è molto offuscato oggi, ma la realizzazione più grande è ciò che noi riusciamo, sorretti da questo desiderio, a mettere fuori, non tanto a incamerare attraverso il consumo. E da qui che viene la spinta generativa anche per essere genitori, no? Quindi il primo passaggio è l'idea di mettere al mondo, ma questo mettere al mondo può avvenire naturalmente in altre forme, mettere al mondo appunto i propri studenti, mettere al mondo un'associazione, mettere al mondo un'impresa. La messa al mondo, come dire, è un'azione antropologica che si manifesta in mille modi. L'uomo mette al mondo come Dio mette al mondo. Noi siamo capaci di fare il mondo nuovo. Poi guardate che nel paradigma della produzione ti dicono che non sei tu che mette al mondo niente di nuovo, non mette al mondo niente di nuovo. Ci pensano le macchine, che è un gravissimo problema della contemporaneità. Te al massimo devi mangiare, devi assumere quello che ti viene proprio. Naturalmente mettere al mondo non è sufficiente, perché una volta che hai messo al mondo si pone la questione del prendere cura, del prendersi cura di ciò che hai messo al mondo. Puoi mettere al mondo un oggetto, ma soprattutto, come la Genesi ci suggerisce, l'azione più grande di questo mettere al mondo è mettere al mondo altri. Sottolineo questo altro, l'ho già detto all'inizio. Altro vuol dire proprio altro. Vuol dire proprio che sarà ciò che non ti aspetti, che andrà per strade che tu non hai previsto, che troverà delle soluzioni a cui tu non hai pensato, che non corrisponde ai tuoi piani. Questa è sempre stata un'esperienza, diciamo, credo per tutte le generazioni prima della nostra, è sempre stata un'esperienza ardua, ma per la nostra è difficilissima. Difficilissima. Perché voi capite che una delle caratteristiche del nostro tempo è che quando uno ti rompe le scatole, tendenzialmente ti giri le spalle e vai da un'altra parte e dici vabbè, tu vai di lì e vado di qua, no? Invece l'esperienza generativa, in tutte le sue forme, è l'esperienza in cui il soggetto, il genitore che ha il suo narcisismo, vero? Che vede lì sto bambino, che mia moglie che oggi non c'è, che noi abbiamo avuto 5 figli naturali, diciamo così, cioè la gravidanza, il primo anno di vita, per morire al massimo della potenza femminile. Cioè, non tutte le donne oggi vivono così la maternità, ma non c'è dubbio che c'è un elemento anche narcisistico del vedere il frutto della tua maternità o paternità. Ed è naturale che ci sia quella fase, diciamo così, no? Ma poi l'esperienza della generatività è sapere che ciò che viene attraverso di te andrà oltre te. Noi siamo sposati da tanti anni, diciamo così, e mia moglie è diventata recentemente nonna. Io più modestamente faccio il marito della nonna. Non è tanto realistico che sia nonna, diciamo. No, cioè non è serio, diciamo. Mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona. E mia moglie è diventata recentemente nonna, io la accompagno in questo momento. Quando abbiamo visto il nipotino, e adesso ne arriverà prossimamente un secondo, è stato la percezione che ho avuto, no, è distintamente il fatto che ovviamente l'arco di vita del nipote di mia moglie supererà l'arco della mia vita. Ecco, questo è qualche cosa, diciamo così, che erano questo. Tradizionalmente valeva spesso per i genitori, oggi non è detto, perché i genitori vivono tanto, succede tante cose molto di più di una volta. Ecco. Ma diciamo, quest'idea che questa alterità ti supera da tutti i punti di vista, è fuori dal tuo controllo, è qualcosa, guardate, di estraneo. Ed è un tema fondamentale il portarlo, diciamo così, al battesimo anche rispetto a Dio. Se no una roba magica, sacra, è riconoscere il fatto che ti prendi cura di qualche cosa che non è una tua proprietà, non è tuo, il figlio non è tuo, non ci sono i figli tuoi, che è un grandissimo problema, una grandissima questione, perché poi il bambino può anche ammalarsi, può essere diverso, può avere un problema, no? E allora cosa fai? Quindi, diciamo, poi questo lavoro del prendersi cura, naturalmente, è la parte di prendi cura di quest'altro e naturalmente questo mette in discussione te e i tuoi equilibri. E oggi I giovani vanno assolutamente accompagnati, no, in questo processo. E poi il terzo momento è quello della generatività, che naturalmente il momento del battesimo è assolutamente precoce, ma è utile qui richiamarlo, è quello del lasciare andare. Non c'è generatività senza l'idea del lasciare andare. Dio ci ha lasciato andare. Noi possiamo avere una relazione di amore con Dio perché Dio ci lascia andare. Ha creato l'uomo libero, non l'ha creato schiavo, l'ha creato libero, no? Nel racconto del padre misericordioso, detto anche nel figlio prodigo, è evidente che Dio aspetta e che Dio ci lascia liberi. E questa modalità è una modalità fondamentale della generatività. Dunque, l'esperienza che i genitori fanno della generatività biologica si porta dietro un paradigma esistenziale enorme, no? Del desiderio che diventa una realtà, questa realtà ci spinge oltre noi, ci costringe ad andare oltre noi, sia perché ce ne prendiamo cura e poi perché quella realtà che noi abbiamo messo al mondo ci supererà. E questo voi capite che è un paradigma antropologico che passa dalla nostra esperienza, ma dove Dio è nelle righe. Perché una cosa che io temo, no? È che la Chiesa fin dalle sue origini ha cercato di combattere, e che si diventi una setta, soprattutto nel momento in cui c'è quello scollamento, che è un problema per la Chiesa, ma un problema anche per la cultura occidentale europea. Cioè, noi ci facciamo dei discorsi che noi capiamo tra degli iniziati, con delle parole che si intendono tra di noi, che nessuno capisce più di che cosa si sta parlando, e invece di fare il processo inverso. Cioè, che tu c'hai un patrimonio che ti viene dalla fede, che deve parlare all'esperienza antropologica che hai lì davanti. Cioè, questa è stata la grande capacità della Chiesa, no? La capacità della Chiesa non ha detto costruirsi un bel linguaggio tra iniziati e dici adesso vieni qui, perché queste sono le sette. Le sette fanno così, no? Dici, definiscono dei confini precisi, dici, tutti quelli che fanno così appartengono alla nostra setta, e per entrare nella setta c'è tutta un'iniziazione che ti spieghiamo tutte le cose. Questa è la setta, e il cristianesimo, se è una setta, è morto, è finito, stop, chiuso. La Chiesa fin dalle origini, diciamo così, ha rovesciato la questione, no? E ha voluto essere una Chiesa di tutti, cioè di interpretare secondo la logica religiosa l'esperienza antropologica. Questo è, no? E così col battesimo. Certo che poi c'è il rito, le parole, i discorsi teologici, vanno tutti bene, ma tutta questa cosa deve passare nell'esperienza delle persone concrete che avete davanti, se no una roba è veramente dispostante, eh? E uno dei problemi che la Chiesa ha in questo momento storico è la sua fatica, no? Penso che ce lo possiamo riconoscere, qui siete catechisti, state tranquilli. Cioè, la nostra fatica di ridire il patrimonio della fede rispetto all'esperienza contemporanea, che non è che appunto parliamo di robe strane che nessuno capisce. Ma se la fede parla della vita, deve parlare, in questo caso del battesimo, deve parlare di questa esperienza che questi si trovano, di questa roba che è una vita tra i piedi. Ecco, l'ultimo punto, velocissimamente, poi ho finito, è che tutto questo, cioè nell'esperienza della generazione in cui il genitore per la prima volta fa, diciamo, è estasiato da questa sua capacità creativa, terrorizzato da e incerto rispetto a questa alterità che si trova davanti, cioè si trova in una condizione completamente nuova, una condizione profondamente umana, conclusione va un po' in questa direzione, che contrariamente a quello che noi ci siamo abituati a pensare, noi rinasciamo continuamente attraverso l'altro. È l'altro che ci fa rinascere. Si detta così, è facile, sì. Ma questa cosa è profondamente contraria alla nostra cultura contemporanea, profondamente contraria. Rinasciamo significa che non solo diventiamo persone diverse, ma veniamo al mondo una seconda volta, come si dice nel titolo del vostro incontro. Tutte le volte in cui l'essere umano, potremmo dire ricordando la creazione divina, fa questa esperienza del mettere al mondo e del trovarsi in questa relazione squilibrata e squilibrante con l'altro, noi rinasciamo lì, perché facciamo l'esperienza terrorizzante e straordinaria appunto di crepare almeno un po' l'armatura di noi stessi. A me sembra, no, ho veramente concluso, no, che nella cultura contemporanea, la cultura moderna, che ha tanti meriti, cui io, diciamo, contrariamente a quello che pensava anche il fondatore dell'Università Padre Gemelli, credo che il Medioevo sia stata una grande stagione, ma credo che non abbia nessun senso rimpiangere il Medioevo. Penso, come scriviamo nel libro che uscirà a settembre, la scommessa cattolica, che bisogna leggere scatologicamente la parabola del padre misericordioso, cioè che il figlio che esce dalla casa è l'uomo moderno, e che se la Chiesa si pensa come il primo figlio, auguri. Che noi siamo là fuori in quanto moderni, e quello che possiamo fare è essere quella voce dialogante che un po' per volta aiuta l'uomo moderno che è uscito di casa a recuperare il senso della figlialità in un modo compiuto. Noi non la vedremo nella nostra generazione. Chissà quanto tempo ci vorrà. Amen, diciamo, no? Quindi noi siamo là fuori, in questa stagione storica. Diciamo, e accompagnare uomini e donne del nostro tempo, che sono nel caos culturale più totale rispetto all'esperienza dell'essere padri e madri, attraverso un momento rituale collettivo del battesimo, è un'occasione straordinaria, delicatissima, difficilissima, ma preziosissima, che voi avete tra le mani, non per dirgli quattro palle sul battesimo, ma per aiutarli, diciamo così, un po' a intuire, attraverso appunto tutto quello di cui voi siete portatori, messaggeri, diciamo così, questa fondamentale esperienza relazionale che è l'essere umano. L'essere umano è relazione. Noi non esistiamo di fuori della relazione, no? Con i nostri genitori, i nostri figli, i nostri amici, con Dio, con il creato. E questo che viene negato dall'uomo contemporaneo, di essere relazione, noi pretenderemmo di esistere a prescindere. Per cui faranno campare fino a 130 anni, gli ultimi 30 anni un cronicario con dei robot. Però sarete contenti, diciamo così. Perché la nostra cultura ha dei tratti deliranti, capite? Allora, la nostra cultura aspetta, anche se non lo sa finalmente, diciamo così, che una voce gli arrivi. Non è detto che lo sappiano, però diciamo quello che sono venuto a dirvi è che, riflettendo su questa, sul valore che oggi il generare ha nell'esperienza contemporanea, l'accompagnamento, per quanto piccolo, modesto, che si sta facendo e che magari potrà trasformarsi anche arricchendosi in futuro, è proprio uno dei punti fondamentali. Secondo me i punti fondamentali sono la nascita e la morte, se devo dire al vescovo il mio suggerimento, cioè bisogna lavorare sulla nascita e sulla morte, la malattia, cioè perché se no non si parla più con nessuno, perché è talmente confusa la cosa. Allora, ci sono alcuni momenti, ci sono dei momenti dell'esistenza in cui appunto è come se si aprissero delle piccole crepe. Bisogna cercare di, come dire, questa crepa, di non di approfittare di questa crepa e senza immaginare niente, ma insomma far filtrare un po' di luce. E il momento della nascita è uno di questi momenti, bisogna averne molta più cura. Bisogna uscire semplicemente da, appunto, da un rito, che non è così naturalmente, ma da assumere come qualche cosa che è semplicemente ereditato, e riuscire, diciamo, a diventare tutti consapevoli che questo è uno dei punti in cui l'esperienza antropologica può, essendo aperta all'alterità, forse può anche ascoltare una parola in cui si parla di altro con la maggiore. Grazie. Scusate se non c'era chiara.